danken dir, dass du selbst uns berufen hast für dein wunderbares
Grazie che tu ci hai chiamato nella tua nella tua opera. Grazie che tu hai iniziato e lo porterai anche al termine. Sappiamo che noi non siamo capaci, ma tu sei capace di fare oltre ciò che noi possiamo pregare o pensare. Ci diamo a te, Signore. Vogliamo rincorrerti assieme. Opera anche stamattina nei nostri cuori, Signore. Signore, opera attraverso la tua parola potente. Lascia l'essere come una spada a due tagli, affinché può veramente dividere anima e spirito in noi e anche portare alla luce tutti i pensieri del nostro cuore. Padre, ti amiamo e ti onoriamo. Amen. Alleluia, lode al Signore per questa parola nella lettera ai Filippesi. Nella preparazione non ero così convinto all'inizio se dobbiamo parlare nuovamente della lettera ai Filippesi, perché l'abbiamo già fatto non tanto tempo fa, non tanti anni fa, ma alla fine ciò che mi ha convinto è che la sua parola è sempre vivente, non è mai vecchia. Se entriamo nuovamente nella parola, allora diventa qualcosa di fresco, di nuovo per noi. E nella preparazione ho goduto così tanto la ricchezza che sta in questa parola. Il Signore vuole continuare a sviluppare ciò che abbiamo sentito e visto nelle ultime conferenze. Anche lì abbiamo già parlato dell'unità, quando abbiamo trattato la lettera ai Efesini. Abbiamo visto questa alta visione dell'unità, dove vediamo un'immagine con tutti i santi. Un piccolo problema con il microfono. Adesso mi sentite? La lettera ai Filippesi non descrive una visione così alta, è molto più pratico come questa unità viene vissuta e come Paolo parla anche di ciò come i fratelli possono tenere questa unità. E possiamo dire che la lettera ai Filippesi si aggiunge a quella degli Efesini. Abbiamo già visto come la vita di chiesa a Filippi è nata, sono stati salvati da circostanze molto diverse, da contatti sociali diversi, hanno avuto un passato completamente diverso tra di loro, ma il Signore nella sua saggezza li ha chiamati tutti, li ha portati nel nuovo uomo e sono chiamati a tenere questa unità. E questa lettera qui è stata scritta più tardi, ma qui parla a tutti i fratelli che sono a Filippi, tutti coloro che sono lì nella casa del carceriere, ma anche della Lidia. Lui li ammonisce anche di tenere questa unità. Abbiate un unico senso. Abbiamo bisogno di un unico senso, che non è quella vecchia, non è così come pensi tu, Faraday, o io, è veramente il senso di Cristo. Abbiamo bisogno di questa. Questo sentimento unico è prezioso, come inizia qui nel secondo capitolo. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, fratelli, esiste una cosa, tale cosa? L'avete già sperimentata? Io l'ho già sperimentato qui nella Chiesa, alleluia. Molto, tanto incoraggiamento in Cristo, ma anche conforto d'amore e comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione. E perché tutto questo esiste, Paolo dice qua in versetto 2, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare.
Macht meine Freude völlig und habt dieselbe Gesinnung. Ja, es steht auch hier im Griechischen das gleiche Wort in Vers 5 von dieser Gesinnung.
Avendo un medesimo pensare, può essere anche tradotto nel senso di avere un medesimo sentimento, un medesimo indirizzo verso qualcosa.
Dann beschreibt er diese Gesinnung.
E qua c'è poi un doppio punto perché spiega cos'è questo medesimo pensare. Se siamo così diversi tra di noi, dobbiamo imparare ad accettare tutti quelli che il Signore ha chiamato nella sua casa. Abbiamo bisogno di questo nuovo pensare. È veramente qualcosa di nuovo. Se siamo nella Chiesa e vogliamo essere edificati nella Chiesa, se siamo chiamati, vogliamo essere edificati con altri santi, credi che funziona senza questo nuovo pensare, Kilian? Io vi posso dire, della mia esperienza, non funziona senza. Ho già fatto l'esperienza di incontrare fratelli che pensano in un modo completamente diverso. Ma ho sperimentato che se quando ci rivestiamo di questo nuovo pensare, allora è facile tenere questa unità. E ci porta un po' alla lettera degli Efesini che abbiamo già visto. Se vi ricordate, nell'ultima conferenza di primavera abbiamo letto in Efesini 4, leggo ancora dal versetto 22 di Efesini 4. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Già qui lo vediamo. Per il nuovo uomo abbiamo bisogno di un nuovo pensare, di un rinnovamento dei nostri pensieri. Questo è molto importante. Se nella Chiesa abbiamo questo problema di non riuscire a tenere l'unità, dov'è il problema? Nella nostra mente, nel nostro modo di pensare. Dobbiamo andare dal Signore e dire: Signore, ti do i miei pensieri, dammi il tuo modo di pensare. E trovo che è prezioso come questo modo di pensare viene descritto. Ritorniamo a Filippesi 2, versetto 2, dove vediamo cos'è questo medesimo pensare. Dice: avete un medesimo amore. Abbiamo bisogno dell'amore verso tutti i fratelli. Non importa se naturalmente mi piace o meno. Come un padre con i propri figli. Noi non scegliamo il carattere dei nostri figli. Io ho tre figli e posso dire che tutti e tre hanno un carattere diverso, ma li amiamo lo stesso. Così anche il nostro Padre Celeste ama tutti i suoi figli, anche se tutti hanno un carattere diverso. E il Signore ci dice che dobbiamo amarci a vicenda, non importa come siamo, avete il medesimo amore, siete uniti nell'anima e pensate lo stesso. E poi il prossimo versetto è molto fondamentale. Non fate nulla per egoismo o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Non fate nulla per egoismo o per vanagloria. Mi piace questa parola vanagloria. In tedesco dici di essere di cercare solo il proprio, è come una droga, di essere così egoisti che di rincorrere solo il proprio interesse, la propria opinione, il proprio modo di fare le cose. Non riesci a lasciarlo. Anche se già noti che non è così importante, ma per te è importante lo stesso. E io voglio che la mia opinione sia quella più importante. E tu inizi già a distruggere le cose. Queste situazioni possono anche succedere nella famiglia. Se tu cerchi solo il tuo proprio egoismo, allora distruggi così tanto. In quel momento ti senti superiore e dici sì, io non importa ciò che succede, io continuo per la mia via, mi agito e voglio per forzare la mia opinione. E poi alla fine, quando ti sei calmato, allora inizi di nuovo a pensare e dici ma quanto stolto sono. Perché ho distrutto così tanto? Ho detto tante cose ai miei figli, a mia moglie. Ne valeva veramente la pena? Ma questa è una malattia del vecchio uomo. E il Signore ci deve purificare da questo egoismo. Sempre quando si tratta di mettere se stesso nel centro, allora siamo sulla via sbagliata. È già un allarme, segnale d'allarme. Non vale la pena di cercare qualcosa per i propri interessi, perché non si tratta mai del mio proprio io.
Achte einer den anderen höher als sich selbst. Es geht, wenn wir dem Herrn in seiner Gesinnung.
Dice, ma con umiltà, versetto 3, seconda parte, con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Si tratta di più di servire gli altri, di aiutare gli altri, invece di di sforzare per imprimere la propria opinione, cercando ciascuno nel proprio interesse, versetto 4, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso modo di pensare che è stato anche in Cristo Gesù. Signore Gesù. In questo passo qui, nella preparazione, mi sono ricordato di Giovanni 13, come il Signore ci ha insegnato come possiamo innalzare gli altri sopra di noi. Era poco prima della sua morte, sapevo già che il tempo è venuto. Conoscete tutti questo brano? Lui si è alzato dalla cena, si è svestito e si è cinto l'asciugatoio e ha lavato i piedi a ognuno dei discepoli. Hai veramente bisogno di umiltà per lavare i piedi a qualcuno. Non è il compito più bello, è un compito di un schiavo di lavare il piede all'altro. Lo ha fatto il Signore e lo fa ancora oggi. E il Signore dice, l'ho fatto affinché anche voi seguite il mio esempio. Questo è il suo modo di pensare, di lavare i piedi l'uno l'altro. Se qualcuno ha dei piedi sporchi, ha un problema. Stai seduto lì assieme alla cena e vedi qualcuno con i piedi sporchi. Cosa fai? Thomas, dici all'altro, ma vai a lavarti i tuoi piedi, perché entri coi piedi sporchi? Va a lavarti. Ma il Signore l'ha fatto al contrario. Lui si è alzato e ha lavato i piedi ai discepoli. E in questo passo il Signore spesso mi tocca.
In der Familie selbst, sag ich mal,
specialmente anche nella preparazione per questa conferenza, vediamo sempre qualcosa dall'altro dove diciamo sì, ma deve essere proprio così adesso. Non è che è qualcos'altro che è più importante al momento, non possiamo farlo in altro modo. No, ma il Signore mi ammonisce sempre di nuovo di non solo dire agli altri ciò che è sbagliato, ma di aiutare i fratelli a alzarsi affinché possa essere purificato. Se c'è qualcosa che disturba la comunione, allora possiamo veramente aiutarci a vicenda. Se nella famiglia c'è un'atmosfera tesa, notiamo che l'altro non è in buon stato e inizia a lamentarsi e inizia già tutto un po' a essere meno piacevole, allora posso rispondere per dire ciò che non va bene dal mio punto di vista, ma il modo migliore è di dire: Signore, dammi grazia, da grazia all'altro. E dobbiamo avere questo atteggiamento di aiutarci a vicenda, di lavorare assieme e non lavorare l'uno contro l'altro. E lì dobbiamo imparare dal Signore, perché Lui ce lo vuole insegnare. E posso testimoniare, se noi ci esercitiamo di avere questo atteggiamento, il Signore ci dà luce e sapienza e ci aiuta ci dà grazia per aiutarci a vicenda di togliere tutti questi ostacoli che ci impediscono. E come dice qua, in versetto 4 di Filippesi 2, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri, cioè non guardare le cose solo dal tuo punto di vista ma anche di imparare a vedere le cose dal punto di vista degli altri, così poi aiutare meglio gli altri. Signore Gesù, abbiamo bisogno di questo pensare del Signore e la sua umanità. E la cosa meravigliosa è che Lui è capace di darci questa sua natura. Signore Gesù. Questa umiltà della quale abbiamo bisogno nell'incontrarci, nel modo come noi ci incontriamo, è importante perché abbiamo tutti degli retroscena diversi. E vedendo in Romani 14, che ci insegna come possiamo ottenere questa unità. Dice, versetto 1, accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Continua a leggere. Uno stima un giorno più alto, più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore, e ringrazia Dio. Nella Chiesa incontriamo spesso delle situazioni che possiamo giudicare le cose in modo diverso, di avere opinioni diverse. E cosa facciamo allora? Ci sono cose che non possiamo trattare in questo modo come è stato scritto qui. Ci sono delle opinioni che sono pericolose per la vita di Chiesa, che danneggiano, distruggono la vita di Chiesa, che portano peccato nella Chiesa. Queste cose non le possiamo lasciare stare così. Non puoi dire sì, puoi vivere assieme al tuo compagno senza essere sposato. No, questo non va bene così. Questa parola qui non la possiamo adoperare per ogni cosa. Ogni opinione, ogni punto di vista è ok. Ognuno pensa nel suo proprio modo. No, questo non è quello che Paolo dice qua. La casa di Dio è santa e dobbiamo dare attenzione alla sua santità e dobbiamo imparare a distinguere su ciò che è importante. Mi piace come Filippesi capitolo 1.
Elberfelder Übersetzung hier zitieren. Philippa 1 vers 9 steht.
Partire dal versetto 9 dice: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in piena conoscenza e in ogni fine discernimento, perché possiate esaminare ciò che è diverso affinché siate limpidi e irriprensibili per il giorno di Cristo. Un'altra traduzione dice qua: perché possiate esaminare ciò che conta veramente. Ci sono delle cose che non sono così importanti. Se uno pensa di poter mangiare tutto o meno, queste cose non sono importanti. Lo dice poi Paolo, continuando in Romani 14, che il regno di Dio non è mangiare e bere, ma pace e giustizia in Cristo. Dobbiamo veramente capire ciò che è veramente importante per tenere l'unità. Le cose secondarie li dobbiamo imparare a portarli. Voglio dare un piccolo esempio. Nella chiesa Aalen abbiamo conosciuto dei fratelli che hanno un retrosceno cristiano diverso, e ci sono dei credenti che bisogna pregare solo se stai in piedi o se sei inginocchiato, e hanno un problema se tu stai seduto quando preghi, perché pensano che non dai l'onore al Signore. Ma non trovo da nessuna parte nella parola un passo che descrive questo atteggiamento, ma ciò è il loro modo di pensare, ma non ne vale la pena di discutere su questo punto. E questa famiglia, se è venuto, sono venuti da noi, o noi siamo venuti da loro, allora ho seguito il loro esempio, mi sono alzato quando ho pregato, perché non volevo disturbare lo spirito del fratello. Ma questo concetto non è così importante per me. Ma non voglio che sia un ostacolo per il fratello per venire assieme al Signore. Se lui ne è convinto, allora mi alzo anch'io e allora io lodo il Signore assieme a lui. Per il Signore non importa. Lui mi sente quando sto seduto, quando sono in piedi o quando sono in ginocchio. E questo esempio mostra che noi dobbiamo pensare ad altre cose, dobbiamo pensare a come possiamo rincorrere il Signore, come possiamo accettarci a vicenda e non pensare a queste piccole differenze. E non dobbiamo mai disprezzarci per questo.
In solchen Dingen muss man sagen, es ist sowieso schwierig.
In queste cose non posso convincere un fratello, non è neanche il mio compito. Devi vedere in questo, in quell'altro modo.
In
Ebrei 8:11.
Und keinesfalls wird jemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen.
Ja. Ecco, nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Questo è il nuovo patto, che il Signore parla a ognuno di noi. E noi non diciamo agli altri, tu devi credere in questo modo, in quell'altro modo, lo devi capire così. No, questa non è la nostra posizione. Lo dobbiamo lasciare al Signore. È qualcosa che opera il Signore. E perciò dobbiamo stare, ognuno è responsabile del suo atteggiamento davanti al Signore. Se tu non sei stato pronto a udire la sua voce, allora sei tu che ti devi, devi dare retta davanti al Signore. Ci possiamo e ci dobbiamo aiutare a vicenda, ma se uno lo vede o meno, questo è l'opera di Dio, è Lui che dà la rivelazione. E in Romani 14, questo esempio con il mangiare e bere mi ha impressionato. Sarà sicuramente stato un punto importante tra i fratelli che hanno avuto un retrosceno ebraico e quelli che erano greci. Per i giudei è tuttora una cosa molto importante ciò che mangi e che non mangi, ma per gli altri che non hanno questa tradizione non ci sono, non c'è questa importanza del cibo, ma è un punto che può crearci problemi. Se leggiamo in Marco 7, vediamo un po' l'esempio di Pietro. Marco 7, a partire dal versetto 15, o 14 già. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo, quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, ora. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro, neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entri nel cuore, ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Il Signore ha parlato in modo molto chiaro qui e sapeva che per le persone che lo stavano ascoltando era molto difficile di comprendere questo punto, perché era il contrario della loro tradizione ebraica. Dice, potete mangiare per esempio il maiale. Ma persino i discepoli hanno dovuto chiedere nuovamente il Signore e il Signore gli ha spiegato nuovamente. Ma pensate che i discepoli l'hanno capito? Se vediamo in Atti 10, vediamo che il Signore sta preparando Pietro di andare alle nazioni per annunciare il Vangelo, ma anche se Pietro in Marco 7 era presente e aveva chiesto nuovamente al Signore come capire questa parola del cibo, vediamo in Atti 10 che il Signore ha dovuto mostrare 3 volte questa tela con tutti questi animali. E in Atti 10, a partire dal versetto 11, il versetto 13 dice: e una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: no, assolutamente, Signore. No, assolutamente, mai. Perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Pietro non l'ha ancora capito. Era così preso del suo modo di pensare ebraico. Quanto è fermo il nostro vecchio modo di pensare. È difficile di comprendere queste cose. Ma il Signore gli ha dato il suo posto nella vita di Chiesa. Lo ha usato comunque, gli ha dato del tempo di imparare questa cosa. Ha avuto bisogno di tempo per imparare. 3 volte il Signore gli è apparso. Versetto 15: e la voce parlava una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Dio a volte ha un grande problema con noi di veramente liberarci dei nostri vecchi modi di pensare. E nonostante ciò il Signore vuole edificare la sua Chiesa con noi. Non gli impedisce di dire, di avanzare assieme a noi. Il Signore continua affinché a un certo punto nella nostra vita Lui ci può mostrare le cose come sono veramente. E noi accettiamo questo parlare del Signore, o anche se un fratello entra qui e dice non vuole mangiare assieme a noi perché dice che sono cose impure. Come reagiamo noi? Lo giudichiamo o gli lasciamo del tempo affinché il Signore gli mostra le cose? In Filippesi 3:15 dice: sia questo dunque il ragionamento di quanti siamo maturi. Il ragionamento, il modo di pensare. E se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Afferrare assieme Cristo. Questo è il nostro ragionamento, il modo di pensare. E se noi pensiamo in modo diverso, Dio ce lo rivelerà, prima o poi. È Dio che ce lo deve rivelare. Non siamo capaci di rivelarci le cose l'uno all'altro. Mi ripeto, in questo punto non è il nostro compito di rivelare le cose agli altri, di continuare a parlargli finché io gli faccio capire. No, io posso solo testimoniare, ma è lo Spirito che poi agisce in ognuno di noi. Noi testimoniamo e preghiamo affinché il Signore può rivelare le cose nel cuore degli altri. e nello stesso momento dobbiamo avere questo modo di discernere le cose, se qualcosa distrugge la vita di Chiesa. Queste convinzioni che sono peccato, che veramente distruggono qualcosa, non li possiamo lasciare così. Anche questi punti esistono e bisogna discernere. E lì dobbiamo avere questo modo di discernere le cose. Ho versetti di Secondo Timoteo 2 sul cuore. Perché dobbiamo vedere entrambe le parti. Dobbiamo imparare le cose che dobbiamo supportare da quelli che dobbiamo combattere. Leggo Secondo Timoteo 2 a partire dal versetto 14. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Qui non si tratta di una sola opinione. Qualcuno dice, sì, la risurrezione è già successa. Se qualcuno annuncia queste cose, questo danneggia la Chiesa. Non è solo un'opinione personale. Dobbiamo discernere veramente ciò che conta dalle cose secondarie. Versetto 19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Versetto 22. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Signore Gesù, abbiamo questo peso di tenere l'unità con tutti i santi nel nostro luogo. È ciò che desidera il Signore. Ma come dice Filippesi, con tutti i santi nei luoghi, tutti i santi in Cristo nel luogo. Questo sarebbe il titolo migliore che non mi sono sentito di scrivere per questa riunione. Con tutti i santi in Cristo a Bonn, per esempio. Perché nella casa del Signore dobbiamo dare attenzione alla santità. quale unità dobbiamo tenere? Non è l'ecumenia. Un'alleanza evangelica che dice sì, siamo tutti uno. Questa è un'unità nella grande casa dove c'è tutto, c'è di tutto. Il cristianesimo oggigiorno è una grande casa. Quando Paolo ha scritto la seconda lettera a Timoteo, c'era già questo elemento nella Chiesa che distruggeva. Il carattere della Chiesa è già diventato piuttosto uno di una grande casa. Come il regno di Dio viene descritto come un albero di senape che cresce dove abitano gli uccelli, o il lievito che c'è nella pasta. Non entriamo adesso nei dettagli, ma c'è questo sviluppo nella Chiesa di diventare una grande casa. E lì non ci sono solo vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di terra. Oro e argento sono simboli per la natura divina. Legno e terra significa la carne, la vecchia natura. E questo è sparso ovunque nel cristianesimo. E con questi elementi siamo capaci di tenere l'unità. Qui dice, se c'è qualcuno che si purifica di queste cose, dobbiamo distanziarci da queste cose. Anche se vorremmo essere uno con tutti i fratelli nel luogo, abbiamo bisogno di questa gloria, di questa santità. Se noi dobbiamo avere una certa distanza, perché se no non siamo più santificati e destinati all'uso nobile. Se noi siamo come gli altri cristiani, allora il Signore non ci può più usare. Lo dico anche ai giovani, che sicuramente si chiedono anche come possiamo ottenere l'unità. Dobbiamo veramente conoscere ciò che è importante, vedere ciò che è oro e argento, ciò che corrisponde al Signore e ciò che non gli corrisponde. Impara a discernere queste cose. Ed è questa la ragione perché nella vita di Chiesa non possiamo fare tutto quello che fanno anche altri gruppi, non per l'unità, perché sono cose che con le quali non possiamo essere uno. Non significa che noi per questo non vogliamo a che fare con i fratelli. Anche verso loro dobbiamo avere un atteggiamento di umiltà. Mi piace come continua qui secondo Timoteo 2, versetto 23. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Devi istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza, che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Mi piace questo atteggiamento. Anche questi fratelli che hanno una condotta nella propria anima, nella propria carne, Non possiamo fare tutto quello che fanno loro per edificare assieme a loro, perché non corrisponde al Signore. Ma se c'è un'occasione, parla con mansuetudine a loro, sia umile. Forse il Signore gli dona il ravvedimento. Abbia un atteggiamento pieno d'amore verso di loro, perché il Signore vuole portarli fuori, vuole tirarli fuori da questi ostacoli del diavolo. Questo è il buon atteggiamento. Anche in Apocalisse 2 e 3, queste lettere alle chiese descrivono questo sviluppo, questa perdita nella chiesa. Ma per ogni singola chiesa il Signore ha un cuore per loro, anche se li ammonisce, se li giudica, gli dice sempre: chi ha orecchio udisca. Non li vuole lasciare nell'ambito del diavolo, e abbiamo bisogno di questo atteggiamento per tutti i fratelli. E non è che tutto ciò che succede al di fuori della vita di chiesa sia tutto pieno di terra e di legno. Ci sono anche dei vasi preziosi che sono nella Babilonia. Dobbiamo guadagnare questi vasi. Ci sono fratelli preziosi al di fuori della vita di chiesa, e abbiamo bisogno di un cuore di voler rincorrere il Signore assieme a loro. Forse hanno un altro modo di pregare, perché hanno un altro retroscena, ma dobbiamo imparare a discernere le cose importanti da quelle meno importanti. Loro cercano il Signore, amano il Signore, sono indirizzati verso il Signore. Lasciate che corriamo assieme. Rincorriamo assieme il Signore, ma se c'è qualcosa di naturale in loro, non lo possiamo supportare in questo modo. Dobbiamo veramente discernere e trarre dei limiti. Signore, ci dia grazia. È veramente un peso per me. Come possiamo afferrare questa unità? Non ve lo so spiegare a pieno, ma dobbiamo veramente chiedere al Signore come possiamo stare per questa testimonianza nel nostro luogo. Lo ripeto con Filippesi 1, versetto 9. È prezioso, 9 a 11. Lo leggiamo assieme, Filippesi 1, 9 a 11. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in piena conoscenza e in ogni fine discernimento, perché possiate esaminare ciò che è diverso, affinché siate limpidi e irriprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Per poter esaminare abbiamo bisogno di amore l'uno verso l'altro, affinché possiamo accettare ciò che accetta il Signore e di rifiutare ciò che il Signore rifiuta, ciò che Lui non vuole avere nella sua casa. Abbiamo bisogno dell'amore di Cristo. Il suo amore è sempre per noi, ma è un amore che anche ci ammonisce, che ci corregge, ma con l'atteggiamento giusto. Il suo amore è meraviglioso. in Apokalisse, se il Signore viene mostrato con occhi di fuoco, con piedi che bruciano, questo Cristo viene presentato come colui che ci ama. Nella sua casa lui è colui che ci ama, che ci ha salvati dai peccati, che ci rende sacerdoti. E re, lui combatte per ogni chiesa, per ogni singolo fratello, ogni singola sorella, per riportarla sul suo, sulla sua via. Questo cuore deve ardere anche in noi.